forse un tempio pagano dedicato alle muse, forse a Giunone. La cattedrale di Ascoli Piceno, che troneggia sulla splendida piazza Arringo, ha radici antiche che rimandano al IV secolo e che testimoniano la storia di un'intera città. L'imponente facciata, progettata ai primi del 1500 da Cola della Matrice, introduce subito alla caratteristica principale dei luoghi, quel travertino che rende il centro storico di Ascoli Piceno assolutamente unico. All'ombra della cattedrale sta, lineare e composto, il battistero di San Giovanni, esemplare esempio di architettura religiosa in stile romanico. Senza questo gioiello, la cattedrale di Ascoli Piceno mancherebbe del suo piccolo e devoto compagno. Intitolata al santo martire Emiddio di Treviri, protettore dai terremoti e patrono della città, la cattedrale da oltre 1000 anni ne accoglie le reliquie. Sant'Emiddio, nato nella cittadina tedesca nel 273, fu consacrato sacerdote a Milano e poi, a seguito di guarigioni miracolose, ordinato nel 300 vescovo di Ascoli da Papa Marcellino. In quel tempo ad Ascoli era prefetto Polimio, noto persecutore dei cristiani. Per via delle numerose guarigioni e conversioni di Emiddio, Polimio pensò di adularlo e gli promise in moglie la figlia Polisia. Emiddio rifiutò. Un giorno, al termine di una predicazione nella zona dell'attuale Porta Solestà, molti fedeli chiesero di essere battezzati. Tra questi proprio anche Polisia. Per evitare che tanta gente dovesse recarsi fino alle sponde del fiume Tronto, Emiddio batté il bastone su un sasso e improvvisamente da quello scaturì una piccola sorgente d'acqua con la quale furono battezzati i presenti. Nel luogo di questo miracolo sorge ancora oggi l'antichissima fonte di Sant'Emiddio, che dopo numerose trasformazioni si presenta come un lavatoio cinquecentesco ad uso pubblico. Polimio, adirato, fece arrestare Emiddio e lo fece decapitare, mentre Polisia fuggì sul monte Ascensione e lì scomparve, da qui il nome del piccolo paese di Polesio. Dopo la decapitazione, Emiddio compì un nuovo miracolo. Raccolse il proprio capo e camminò, da qui l'appellativo di Cefaloforo, dal luogo dell'esecuzione, ricordato dal tempietto di Sant'Emiddio Rosso, costruito nel 1623, sotto il cui altare si conserva la pietra sulla quale avvenne la decapitazione, fino al monte ove aveva costruito il suo rifugio. Qui, al suo arrivo, la terra si dilatò accogliendone il corpo. Nel 1703 Ascoli fu risparmiata da un violento sisma. La cittadinanza, per ringraziare Sant'Emiddio dello scampato pericolo, eresse nel luogo della sua sepoltura il tempio di Sant'Emiddio alle Grotte, a cui interno è presente la grotta rifugio del santo. Ai primi accorsi la tomba apparve ricoperta di basilico e per questo da sempre, nelle celebrazioni in onore del santo patrono il 5 agosto, data in cui viene indicato il giorno del martirio, il basilico è presente. Come ricordava Monsignor Ambrogio Squintani nella lettera O Beate Emiddi del 1953, un po' di leggenda nelle aride date della storia è come un fiore che fa il dono della propria corolla al passante e abbellisce gli sterpi della siepe o le zolle infeconde della selva. Torniamo alla cattedrale. La facciata fu realizzata tra il 1529 e il 1539 su disegno di Cola della Matrice. Costruita in blocchi di travertino provenienti dalla cava di Rosara, è composta da 3 sezioni divise da 4 colonne corinzie. Al di sopra delle colonne compaiono l'architrave, il fregio e il cornicione. Agli estremi della facciata si innalzano 2 torri a base quadrata, sempre di travertino, edificate nell'anno 1000. Quella di destra, ricostruita nel 1592 dopo un crollo, funge da torre campanaria. Quella sinistra, mai completata, sporge appena sopra la facciata. Al centro della facciata si apre il grande portale d'ingresso. Ai lati del portale le 2 grandi nicchie ospitano sedili in pietra. Un discorso a parte meritano le campane. Il concerto campanario della cattedrale è composto da 5 campane. Il campanone, indicato con il nome di Emiddio, fu realizzato nella sua prima versione sul finire del 1500. Varie vicissitudini portarono a ripetute rifusioni, fino alla versione, quella attuale, realizzata nel 1655 e costruita, secondo la regola del tempo, con il diametro della bocca pari all'altezza, in questo caso circa 160 cm, e con un peso superiore ai 35 quintali. Enidio suona un si bemolle. Le altre campane sono la Marina, del 1594, posta ad est verso la costa adriatica, altezza e diametro di circa 130 cm, con suono baritonale. La Polisia, che guarda al Monte Ascensione e ricorda il sacrificio della giovane convertita da Sant'Emidio, fusa nel 1630, precipitata sul tetto della cattedrale una domenica mattina del 1910 e rifusa nel 1913 con circa 100 cm di bocca e altezza e oltre 20 quintali di peso. Abbiamo poi la Lucertola, dal simbolo su di essa effigiato dei fonditori, i fratelli aquilani Donati, circa 80 cm di misure di diametro e altezza, realizzata probabilmente in rifusione nel 1771 e denominata anche del Matutino, a segnalare la corrispondente ora del breviario. L'ultima campana, la più piccola, che insieme alla Lucertola volge verso il Colle San Marco, è appunto infine la Marcuccia, realizzata anche questa in rifusione da un esemplare medievale del 1790. Le campane della cattedrale, elettrificate solo intorno agli anni 50, sono tutte funzionanti e distendono ancora oggi in città il loro suono gioioso. Entriamo nella cattedrale. Il Duomo di Ascoli Piceno, in stile romanico-gotico, è su pianta a croce latina, con tre navate divise da sei pilastri ottagonali. Sui due lati le pareti mostrano oggi splendidi conchiglioni in travertino quattrocentesco posti sulle esedre, divisi da lesene sormontate da capitelli corinzi. Possiamo ammirarli da poco più di un decennio, poiché solo in occasione dei lavori per il Giubileo del 2000 si decise di liberarli dagli stucchi ottocenteschi che li ricoprivano completamente. Il presbiterio è sopraelevato come tutto il transetto. Quest'area della cattedrale ha subito varie modifiche nei secoli. L'originario accesso alla cripta attraverso una scalinata centrale in asse con la navata centrale fu modificato nel XVI secolo con due scalinate nelle navate laterali. Di nuovo, durante i lavori di fine 1800 su progetto dell'architetto Giuseppe Sacconi, l'ingresso fu riportato sotto la navata centrale, ampliato rispetto a quello di età romanica. In occasione dei lavori del 1967 per l'adeguamento del presbiterio, in linea con le indicazioni del Concilio Vaticano II, fu nuovamente chiuso l'accesso centrale e furono ripristinate le scale laterali, con la collocazione della cattedra episcopale e dell'ambone nell'attuale posizione. Sul transetto si eleva la cupola, probabilmente dell'VIII secolo. Procediamo sulla navata destra. Al termine, prima della scalinata, troviamo la cappella del Santissimo Sacramento, aperta al culto il 3 agosto del 1838. Di forma esterna ottagonale, con pianta interna a croce greca, è sormontata da una cupola con lanternino, anch'essa ottagonale. Qui troviamo lo stupendo e famoso polittico realizzato da Carlo Crivelli nel 1473 per volontà del vescovo Prospero Caffarelli. Ci troviamo di fronte ad un'opera straordinaria, certamente la più importante dell'artista veneto che nelle Marche operò per quasi 30 anni. Il polittico è a tre registri. In quello centrale troviamo una Madonna col Bambino in trono e quattro immagini laterali con santi a tutta figura. Da sinistra verso destra troviamo San Pietro, San Giovanni Battista, Sant'Emidio e San Paolo. La Madonna è seduta su un trono, coperta da un manto blu ricamato d'oro. Il suo sguardo, che a molti appare mesto, è rivolto al Bambino, che regge tra le mani la mela del peccato originale. Sul gradino si legge la firma dell'artista e la data. I quattro santi laterali sono disposti in modo non casuale, a costituire un continuo rimando di posture e riferimenti. Il primo da sinistra, San Paolo, è concentrato nella lettura, nella sua veste lucente d'oro. Giovanni Battista, rappresentato in un ambiente scarno e desolato che potrebbe essere un deserto, mostra il suo volto contratto e penitente. Sulla sua mano si contano muscoli e vene, sul viso le guance scavate. A destra della Vergine prende posizione il vescovo Sant'Emidio, ancora giovane, in stupendi abiti sacerdotali. È l'unico personaggio posto di fronte al visitatore, ed il suo piviale è un'opera nell'opera per la presenza di ricami raffiguranti i 12 apostoli. Alla sua destra troviamo San Paolo, con una mano saldamente afferra lo spadone, mentre con l'altra sostiene il libro aperto a favore del visitatore. Il suo volto guarda di traverso lo spettatore con forte espressività, quasi a volerne seguire attento le mosse. Sul registro superiore troviamo al centro una splendida Pietà, con altri 4 santi laterali a mezza figura, Santa Caterina d'Alessandria, San Girolamo, San Giorgio e Sant'Orsola. Nella Pietà il Crivelli segna livelli di espressività altissimi. Attorno al corpo del Cristo morto, incredibilmente ricco di dettagli, si serrano in una composizione drammatica i volti di Maria e dell'Apostolo Giovanni, disperati e piangenti. Spicca nella scena il volto e l'atteggiamento di Maddalena, china sulla mano trafitta del Cristo, apparentemente più distaccata, ma non per questo meno partecipe. I santi che affiancano la scena, che a differenza di quelli sottostanti sono a mezzo busto, continuano nel gioco di rimandi di cui si è prima accennato. Per i santi del registro superiore, a mezza figura, si ripropone l'alternanza di pose già descritte per la sezione centrale. A Caterina, la prima da sinistra, fa da contrappunto Girolamo, che guida lo sguardo al tempio sorretto in mano. A destra della Pietà troviamo invece 2 raffigurazioni di inattesa straordinaria eleganza. Sono San Giorgio, in abbigliamento da cavaliere con il copricapo rosso, e Sant'Orsola, con in mano il tradizionale vessillo bianco con croce rossa, segno di vittoria sulla morte per mezzo del martirio. In basso, nella predella, l'unica del Crivelli pervenuta integra fino ai nostri giorni, troviamo il Cristo benedicente e 10 apostoli, non tutti identificabili. Accanto al Salvatore del mondo col globo in mano, troviamo coppie di personaggi che sembrano interagire, talvolta in maniera curiosa. Come nel caso della prima coppia di sinistra, in cui un giovane ed infervorato apostolo dai capelli neri viene completamente ignorato da San Matteo, totalmente assorto nella lettura del libro, le cui pagine rivela allo spettatore. Spostandosi verso destra, troviamo Sant'Andrea e San Giovanni nel pieno di quella che, dal pugno serrato del primo e dal libro posto a protezione dal secondo, sembra un'appassionata discussione forse oltre i limiti. Anche Pietro e Paolo, ai lati del Cristo, sembrano impegnati in una qualche conversazione, ma qui il tono ritrova la sua misura in gesti pacati di saggezza. Andando ancora verso destra, ancora una coppia, forse San Matteo e San Giacomo, nel corso di un'animata discussione in cui addirittura tra le mani del primo compare un grosso coltello piuttosto minaccioso. Originalissima appare poi la posa dell'apostolo ritratto di spalle, secondo alcuni San Giovanni, secondo altri San Giacomo, nell'atto di srotolare un cartiglio con cui si incrocia, in un mirabile gioco di piani complementari, un altro apostolo dall'espressione curiosa. Sempre nella cappella del Santissimo Sacramento troviamo, sul frontale dell'altare, un pregevole paliotto in argento della seconda metà del XIV secolo. Composto da 27 formelle quadrate disposte su 3 ordini, divise tra loro da piccoli listelli in lamine d'argento che ad ogni angolo compongono un fiore, il paliotto è probabilmente opera di oreficeria abruzzese. Le scene in argento sbalzato costituiscono una completa ricostruzione della vita di Gesù basata principalmente sui Vangeli sinottici, ma sorprendentemente anche con citazioni dai Vangeli apocrifi. Nel primo ordine troviamo, da sinistra, l'Annunciazione, il sogno di Giuseppe, la Visitazione, la Natività, l'Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio, la Fuga in Egitto, la Disputa di Gesù tra i Dottori, le Nozze di Cana. Nel secondo ordine si possono ammirare il Battesimo, le Tentazioni nel Deserto, la Vocazione di Pietro e Andrea, la Guarigione del Cieco, la Resurrezione della figlia di Gairo, la Resurrezione di Lazzaro, l'ingresso in Gerusalemme, l'ultima cena, l'orazione nell'orto. Nel terzo ordine, infine, troviamo la cattura, la flagellazione, la salita al Calvario, la crocifissione, la resurrezione, la discesa al limbo, il nolime tangere, l'incredulità di Tommaso ed infine l'ascensione. È quasi certo che la versione originaria del Paliotto vedesse solo 24 formelle e che dunque 3, la sesta, la settima e l'ottava del terzo ordine, furono aggiunte in seguito a una diversa ricomposizione dell'insieme nella seconda metà del 400. Il Paliotto in argento rappresenta una delle opere pre-rinascimentali di oreficeria più importanti di tutto il centro Italia. Sull'altare della cappella è infine collocato un delizioso tabernacolo in legno dorato e dipinto, presumibilmente del XVI secolo e con qualche ambizione attribuito a Cola della Matrice. Si tratta di un piccolo tempio con grande ricchezza di particolari architettonici, finemente lavorati in intaglio e piccoli dipinti policromi e monocromatici. La facciata anteriore, così come quella posteriore, sono chiuse da un portoncino su cui campeggia l'immagine del Cristo risorto. Una complessa struttura si erge sulla pianta poligonale, proponendo finestre cieche, colonne e frontoni in uno sviluppo verticale che culmina con il Tiburio a nicchie. Questo tabernacolo proviene dalla chiesa di San Vittore e sostituì quello presente originariamente nella cappella, una impegnativa opera di Desiderio Bonfini datata 1619, attualmente visibile nella chiesa di San Pietro Martire. Proseguendo oltre e salendo le poche scale, ci si trova davanti alla cappella del Santissimo Crocifisso, un'opera del XV secolo, sicuramente di scuola marchigiana. Rivolgiamo l'attenzione all'altare maggiore del XIII secolo, con colonne in marmo nero, sormontato dal ciborio ligneo eretto nel 1895 su disegno dell'architetto Giuseppe Sacconi. Le quattro edicole d'angolo accolgono le statue dei dottori della Chiesa. Le statue poste nelle sovrastanti nicchie frontali sono invece quelle dei quattro evangelisti. Tutte le sculture del ciborio sono opera di Giorgio Paci. L'insieme è dorato, un misto di gotico e bizantino, si staglia plasticamente sullo sfondo della cupola. Le pitture che rivestono la cupola, le volte delle navate e l'abside, furono realizzate dal romano Cesare Mariani, che le completò nel 1891, dopo ben 7 anni dall'avvio dell'opera. Al centro della cupola figura, in uno splendido cielo turchino, il Cristo Pantocratore, di riferimento paleocristiano, circondato da 14 cherubini. Nell'aureola sono riportati i simboli dei quattro evangelisti. Poco sotto, 10 angeli vestiti di bianco mostrano la croce della risurrezione, il velo della Veronica e i simboli della Passione. Ancora sotto, 12 figure di santi venerati a diverso titolo dalla prima chiesa scolana, tra questi Santa Polisia e San Giacomo della Marca. Di particolare interesse risultano le pareti del tamburo, in cui il Mariani rappresenta 8 scene peculiari della vita di Sant'Emiddio. Nella conversione di Sant'Emiddio, il santo è un giovane in ascolto, ma già illuminato dalla luce di Cristo nei suoi primi passi a Treviri. L'anziano, con il dito rivolto al cielo, è lo stesso Mariani che si autoritrae. In Sant'Emiddio, trascinato al Tempio di Giove per compiere un sacrificio, il santo implora a Dio e questi scatena un terremoto. Nella scena ingresso di Sant'Emidio a Pitino viene raffigurata la sosta del santo ordinato vescovo di Ascoli nella città di Pitino, oggi non più esistente, lungo la strada Salaria ai confini con l'Abruzzo, sullo sfondo il Gran Sasso innevato. Seguono Sant'Emidio guarisce un paralitico, la conversione di Polisia e il battesimo di Polisia. Qui siamo sulle rive del fiume Tronto, proprio sotto il ponte di Porta Solestà, e Polisia, in ginocchio, è accompagnata dalla sua fida ancella Glafira. Anche qui il Mariani si ritrae, con in mano la tavolozza ed il pennello, lasciando scorgere dietro di sé il discepolo Luigi Bartolucci. Di grande impatto la scena della decapitazione di Sant'Emidio e dei suoi primi discepoli Euplo e Germano, in cui il santo cammina verso il luogo della sepoltura tenendo tra le mani la testa mozzata. L'ultima delle 8 scene del ciclo pittorico della cupola è la traslazione del corpo di Sant'Emidio dalle catacombe di Campo Parignano alla cripta della cattedrale. Nei pennacchi si possono riconoscere le virtù della fede, con il vestito bianco, della speranza, in abito variopinto, della carità, con il vestito rosso ed il mantello bianco, e della fortezza, con il manto rosso, rappresentate da figure femminili. Ancora più sotto troviamo le 12 pecorelle rappresentanti gli apostoli che guardano all'agnello con il nimbo, il Cristo, posto esattamente al centro. Nella volta che raccorda l'abside alla cupola, Sant'Emidio è assiso in trono tra due angeli, mentre la mano divina lo incorona. Ancora di particolare rilievo la decorazione raffigurante Maria assunta in cielo, in cui troviamo la riproduzione della città di Ascoli Piceno, con il Duomo ben visibile ed il Monte Ascensione sullo sfondo. Nelle vele delle campate della navata centrale troviamo i 12 apostoli e 4 dottori della Chiesa. Non possiamo non dedicare uno sguardo al coro ligneo posto alle spalle dell'altare, lungo le pareti del presbiterio. Realizzato in stile gotico, tutto in noce, il coro è opera, nella struttura originaria, del maestro locale Giovanni Di Matteo. L'esistente rappresenta una fusione di diversi lavori, operata nel 1547 dal nipote dell'autore, il maestro Grifone. Grifone, in seguito ai lavori di ampliamento dell'abside della cattedrale, fu chiamato ad effettuare l'assemblaggio di due diversi lavori del nonno. Una prima installazione, già in loco, datata 1448 e consistente in 13 stalli, ed una seconda di 18 stalli, realizzata nel 1443 per il completamento del coro della chiesa di San Pietro Martire. Non si trattò di un lavoro facile per via delle diversità tra le due realizzazioni ed alcuni punti furono necessarie delle forzature. Una su tutte, più percepibile ad occhio non esperto, la ricostruzione ed il reinserimento della cattedra episcopale. Oggi l'intero coro si compone di 40 stalli distribuiti su due ordini, 16 in quello inferiore e 24 in quello superiore. Ai lati del seggio episcopale figurano 4 pannelli, intagliati e dipinti policromamente, con ricchezza di dettagli, raffiguranti Sant'Emidio, l'Arcangelo Gabriele, l'Annunziata e San Giovanni Battista. Naturalmente non sempre è accessibile, ma qualora sia possibile, non è da perdere una visita alla sacrestia della cattedrale, con accesso oltre la Cappella del Sacramento, subito a destra, dopo le scalette. Entriamo in un ambiente poco luminoso ed austero, costruito nei primi anni del 1400 con volte a crociera. Balzano all'occhio i grandi armadi accostati alle pareti, tra cui il più noto, lungo poco meno di 10 metri, realizzato nel 1565 dall'intagliatore Antonio Mos di Anversa. Realizzato in noce, il mobile è composto da 14 sportelli e sovrastato da un pannello di 12 specchi. L'intero armadio è arricchito da decorazione di trofei romani, guerrieri, mascheroni, strumenti musicali, triglifi e due intarsi colorati, la crocifissione e il paesaggio. La parete nord della sacrestia mostra i conci di travertino scolpiti 1500 anni fa. Dalla sacrestia si accede poi all'orto della canonica, attraverso il quale si possono raggiungere l'archivio capitolare, la sala delle riunioni dei canonici e la sacrestia minore detta capitoletto. Torniamo nella navata. Sui pilastri sono presenti numerosi monumenti funerari. Il più antico, posto in alto su un pilastro esterno della crociera, è quello di Girolamo Santucci, realizzato nella prima metà del XVI secolo. Il più imponente, vicino all'altare centrale, è invece quello di Gaspare Sgariglia, ucciso nel 1553, in giovane età, durante dei tumulti a Porta Romana. Altri pregevoli monumenti funerari li troveremo nella cripta. Spostandoci sulla navata nord della cattedrale, troviamo nel transetto la cappella della Madonna delle Grazie, istituita nel 1958 dal vescovo Marcello Morgante. Sull'altare di marmo policromo del 1894 è collocato il tabernacolo a forma di tempietto rinascimentale del 1567, forse tra le prime opere realizzate per la custodia dell'Eucaristia a seguito delle disposizioni del Concilio di Trento. In questa cappella troviamo anche una delle immagini più care ai fedeli ascolani, un dipinto a tempera su tavola di Pietro Alemanno, raffigurante la Madonna delle Grazie, racchiusa in una cornice barocca in legno dorato. Nella seconda metà del 1400 all'Alemanno fu chiesto di riprodurre l'immagine dell'antica Madonna donata al clero da Niccolo IV, papa ascolano del XIII secolo, che la tradizione voleva dipinta da San Luca Evangelista. L'immagine originale, molto venerata in città, fu dapprima chiamata Madonna del Clero, perché appunto donata al clero, poi del Giro per il suo peregrinare nelle varie parrocchie della città. L'originale però andò distrutto da un incendio. A causa di questo evento e della incessante venerazione dei fedeli, si reputò opportuno commissionare la copia all'Alemanno. I mosaici delle pareti raffigurano Papa Giovanni XXIII e la proclamazione della Madonna delle Grazie a co-patrona della diocesi avvenuta il 31 maggio del 1961. È il momento di scendere nella cripta di Sant'Emidio. Come abbiamo già detto, l'ambiente fu originariamente realizzato nella metà dell'XI secolo per accogliere le reliquie del santo patrono rinvenute nelle catacombe di Campo Parignano. L'attuale aspetto della cripta si deve però ai lavori dei primi del 1700 affidati a Giuseppe Giosaffatti. Il primo intervento del noto architetto non fu un successo e si concluse con il crollo delle volte non appena liberate dalle armature. Quando nel 1708 la cripta fu finalmente agibile, ai visitatori si presentò lo stesso spettacolo di cui possiamo godere oggi, un ambiente quadrangolare ripartito in 7 piccole navate, diviso da 63 colonne, di cui 28 in marmo rosso di Verona, le restanti in travertino, in cui troneggia il gruppo marmoreo di Sant'Emidio che battezza Polisia. Siamo in un ambiente raccolto e complesso, in cui la luce alta laterale costruisce percorsi e riflessi suggestivi. Il centro della cripta è occupato dal sarcofago romano del IV secolo che custodisce le reliquie di Sant'Emidio insieme a quelle dei suoi compagni, come recita l'iscrizione sul bordo superiore. Subito dietro l'urna è posta l'imponente opera completata nel 1730 da Lazzaro Giosaffatti, figlio di Giuseppe, su commissione dell'arcidiacono Luigi Lenti. La scultura, in splendido marmo bianco di Carrara, racconta il momento che segna la vita dei due santi. Proprio per il battesimo della sua giovane figlia, il prefetto Polimio, adirato, fece arrestare il vescovo Emidio e lo fece decapitare, mentre Polisia, come abbiamo già detto, fuggì sul monte Ascensione e lì scomparve in un crepaccio. Nella piccola abside di sinistra, all'interno di una nicchia, è la Pietà del XV secolo in terracotta, meglio conosciuta come Madonna del Pianto. Nell'abside di destra, invece, troviamo la statua di San Biagio, sempre in terracotta, realizzata da Domenico Paci nella prima metà del 1800. Quest'opera proveniva dalla chiesa di San Biagio, un tempo esistente accanto alla cattedrale e da sempre nella tradizione del culto ascolano. Recentemente ne è stata evidenziata la pianta sulla nuova pavimentazione della piazza. Le ciambelle di San Biagio sono ancora un prodotto caratteristico della ricorrenza del 3 febbraio, giorno successivo alla Candelora. Sempre dalla popolarità della piccola chiesa deriva il famoso detto locale «San Biagio fa la carità al Duomo», ad intendere che anche il piccolo contribuisce all'opera del grande. Sulla destra, sotto i finestroni che affacciano sul piano stradale e davanti ai quali i passanti tradizionalmente si segnano, prende posto il singolare monumento funerario di Costanzo Malaspina, condottiero della nobile famiglia ascolana, morto 40 anni sotto le insegne papali durante una spedizione contro i principi tedeschi nella metà del 1550. La figura del Malaspina è curiosamente ritratta in posa sognante, con la testa retta sul gomito appoggiato all'elmo. Il corpo è sdraiato sul sarcofago, decorato con armi ammucchiate, forse ormai in disuso, ai cui lati è posizionato l'angelo che sostiene lo stemma di famiglia. Altro rilevante monumento funerario presente nella cripta, l'unico nella cattedrale in memoria di una donna, è quello in onore della marchesa Fulvia della Torre Caucci, realizzato nel 1740 sempre da Lazzaro Giosaffatti. Il sarcofago, in marmo nero, riportante una lunga iscrizione con i nomi dei committenti, è avvolto in un drappo di quarzo giallo-marrone di notevole realizzazione. Risale al secondo dopoguerra l'intervento più recente nella cripta. Nel 1950 il vescovo Ambrogio Squintani, per celebrare lo scampato pericolo di Ascoli Piceno dichiarata città ospedaliera, commissionò in larga parte con fondi personali all'artista Pietro Gaudenzi il disegno di mosaici sulle pareti circostanti la tomba di Sant'Emidio. Lo stesso vescovo Squintani volle interpretare i quadri con una lettera pastorale, o Beate Nibbi, diffusa nella quaresima del 1953, in occasione del 33esimo cinquantenario del martirio di Sant'Emidio. L'opera, realizzata dallo studio del mosaico del Vaticano e terminata nel 1954, ha oggi un valore storiografico oltre che artistico. Il salvataggio di Ascoli dai bombardamenti fu fortemente voluto e perseguito dal vescovo Squintani e segnò fortemente il suo episcopato. Sarà Pio XII, il 24 luglio del 1944, a voler scolpire questo passo nella storia, incaricando Monsignor Montini di renderne testimonianza in una lettera allo stesso vescovo di Ascoli Piceno. Chi oggi visita la cripta di Sant'Emidio può vedere i fatti di Ascoli durante la guerra. Iniziando la lettura dalla parte destra troviamo il primo quadro, Processione di Penitenza, in cui sullo sfondo della chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio sfila la processione penitenziale dopo il terremoto del 1943, verificatosi in pieno tempo di guerra. Segue il quadro Ascoli dichiarata città aperta, in cui Papa Pio XII affida a padre Pfeiffer l'incarico di perorare la causa di Ascoli presso il comando tedesco. Il quadro della messa al campo ha elementi di straordinaria storicità. Ritrae gruppi di partigiani che assistono ad una celebrazione eucaristica con il fazzoletto rosso al collo ed il fucile in spalla. Si tratta di un'immagine che sicuramente ha una sua unicità. Nella processione di ringraziamento, lo scenario è quello di Piazza del Popolo. Il vescovo Squintani porta in processione il braccio di Sant'Emidio e l'effetto è quello di sentito ringraziamento per la fine delle ostilità. Ancora verso sinistra troviamo la Carità sui Monti, a testimonianza dello straordinario ruolo svolto dalle popolazioni picene in favore dei prigionieri anglo-americani e degli ebrei. Ma eccoci subito tornare alla scena del terremoto. Sullo sfondo della cattedrale e del battistero si agitano le figure spaventate delle donne che il 3 ottobre del 1943 furono colte in casa da un terribile sisma e si affidarono alla protezione di Sant'Emidio. Emblematica l'iscrizione sul basamento: «La terra tremò e tornò quieta, mentre Emidio pregava per noi». Il ciclo dei mosaici termina con il quadro della ritirata dei soldati tedeschi avvenuta il 16 giugno del 1944 e descrive l'abbandono della città di un esercito ferito e sbandato che nulla più della potenza e della arroganza degli invasori. Dalla cripta è visibile l'accesso ai cunicoli, probabilmente del XV secolo, che, utilizzati inizialmente come luogo di sepoltura, furono poi ampliati e utilizzati come camminamenti sotto la città. Torniamo nella parte superiore della cattedrale e usciamo attraverso l'ingresso laterale, la cosiddetta Porta della Musa. Ornata da lesene corinzie che reggono un timpano semicircolare, prende il nome dall'epigrafe in latino e volgare, secondo alcuni addirittura dell'anno 1000, ma più probabilmente del 1400, sulla lapide presente sulla parete esterna del transetto. La Musa, il nome che tenni una volta rinnovata terrò. Mi chiamo Porta della Musa, così come prima ero detta. Varie ipotesi sono state fatte sull'autore dell'opera, che per lungo tempo è stata attribuita anche a Carlo Crivelli, ma ad oggi non esistono risposte certe. È invece noto l'autore dei pregevoli battenti in legno, su cui vediamo residui decori di rose, databili nella seconda metà del 1400. Si tratta dell'ascolano Francesco di Giovanni. Alla porta si accede tramite una scala, ornata da una balaustra in travertino, che fu costruita nel 1841 su progetto dell'ingegnere Gabriele Gabrielli. Continuando sul lato esterno verso la parte posteriore del Duomo, si possono ammirare nella parte del transetto gli imponenti blocchi di travertino, di sicura epoca romana, utilizzati per il nucleo originale dell'edificio. Le aperture sulla parete, a circa 80 cm da terra, sono le finestre della cripta di cui abbiamo già parlato. Proseguendo ancora verso est, si trovano le due absidi laterali di forma ottagonale e l'abside centrale, alla cui base un blocco di travertino reca l'incisione Cesari Tribunizia Potestas.